Quinta lezione. Liberi dal legalismo per lo sviluppo di una fede operante attraverso l'amore. Seconda parte.
Questo è molto importante. Sapete, gradualmente il cristianesimo si è trasformato, senza che ce ne rendiamo conto, in umanesimo. Non possiamo spiegare quello che significa tutto questo, ma in un certo senso è come se piano piano si è andato cercando semplicemente l'opera in se stessa, la realtà pragmatica, senza interessarsi più da che cosa o come si poteva ottenere questo risultato. È come a dire che a un certo punto si è cominciato a dire: va bene, quello che importa è il risultato, quindi come si ottiene, non ha nessuna importanza. Ma quello che è importante invece sapere è che Dio ci ha dato gli strumenti, ci ha dato attraverso la morte di Gesù, come abbiamo detto in questi giorni, tutto quello che ci necessita. Ecco perché Dio vuole che arriviamo ai risultati attingendo realmente ai tesori della sua grazia. Non ci possiamo arrivare, o perlomeno a livello umano possiamo arrivarci all'esterno, e infatti tante volte vedrete delle persone che non sono credenti, che forse dal punto di vista esterno sono molto più impegnate nel campo sociale, nel campo del lavoro, nel campo della missione, diciamo, laica. Vedrete persone che forse sono molto più impegnate, ma per Dio non ha importanza l'opera in se stessa, ma ha importanza il fatto che stiamo realmente usando una fede che si poggia su quello che Lui ha fatto e che produce poi questi risultati. Ecco, se noi potessimo in fondo, ecco, se ci pensate un attimo, avere questi risultati senza il tesoro che Cristo ci ha dato, è come se dicessimo a Dio: tu potevi fare benissimo a meno di mandare Gesù, tanto io posso ottenere, posso trovare qualunque soluzione senza bisogno di attingere alla tua grazia. Sarebbe infatti un modo di disprezzare quasi, o di non apprezzare almeno, questo sacrificio meraviglioso che Cristo ha fatto per noi e che ci ha dato questo tesoro, questa eredità che è per fede, dice la parola di Dio, affinché sia per grazia. E questo è molto importante e abbiamo bisogno di capirlo. Perché? Perché i primi materiali che troveremo sempre per costruire soluzioni non sono materiali spirituali, ma sono materiali che potremo attingere alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni, alla nostra cultura. E tante volte questo, come una volta Paolo disse a Timoteo, gli creerà problemi. Dice: stai attento, perché molti, dando ascolto a quella che falsamente si chiama scienza, si sono trafitti di molti dolori, si sono sviati dalla fede, hanno cominciato a seguire una logica che sembrava li potesse portare a risultati, a soluzioni, ma non sicuramente le soluzioni di Dio, non sicuramente quelle soluzioni, quelle opere che possono svilupparsi semplicemente da una fede non finta, cioè da una fede vera che si poggia quindi su quello che Dio ha fatto. Dicevamo ieri che noi potremmo operare tante cose, potremmo dire che stiamo facendo tante cose per Dio, ma bisogna vedere se Dio realmente è d'accordo, bisogna vedere se veramente quelle cose Lui ce le ha chieste di fare. È quello che conta, quindi, infatti, quello che Paolo poi dice quando parla del legalismo, quando parla ai Galati, dice: ma quello che conta è una fede, abbiamo detto ieri, operante attraverso l'amore. E in queste tre parole c'è proprio tutto il significato del cristianesimo, e vedremo un attimo di comprendere in che senso, perché se riusciamo a comprendere questo, questo ci servirà a uno sviluppo armonico di queste tre dimensioni: la fede, l'opera e la motivazione. Perché, ripeto, l'ultima parola è la più importante ed è quella che giova, come ci ricorderà l'Apostolo Paolo, cioè la carità, l'amore giovano. Quando realmente il nostro impegno, il nostro agire è motivato dall'amore, questo vuol dire che c'è stato un rinnovamento, una guarigione interiore, ma lo vedremo assieme. Quindi dicevo, la fede produce delle opere in dimostrazione. Se leggiamo un attimo nella lettera di Giacomo, lo possiamo leggere assieme, Giacomo 2 verso 14, in questa traduzione dice così: che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? può la fede salvarlo? Potrebbe sembrare una condizione, cioè una contraddizione a quello che abbiamo detto fino ad ora, che la salvezza si ottiene per fede, ma sapete, nella Bibbia non ci sono contraddizioni, o perlomeno sembra, se noi vediamo certe volte certi versetti e non riusciamo a collegarli nell'insieme, può sembrare che un versetto, una parte, contraddica un'altra parte. Ma intanto qui l'Apostolo Giacomo proprio parla di qualcuno che dice di aver fede, dice, perché la vera fede, poggiandosi su realtà divine, produce necessariamente una dimostrazione esterna. Infatti fede, dicevamo ieri, è dimostrazione di cose che non si vedono. Allora Dio è come se ci dicesse, detto molto semplicisticamente, io ho messo, nel momento in cui avete creduto veramente, in cui attraverso lo Spirito Santo avete riconosciuto Gesù come Signore, ho messo un tesoro invisibile, cioè che non è un'ideologia, non è una teoria, non sono una serie di teorie religiose, morali, cioè che riguardano il vostro cervello semplicemente. Io ho messo una nuova vita con tutte delle potenzialità nuove e meravigliose dentro di voi, ma sono in una dimensione che è invisibile. Ora, chiaramente, per la logica razionalista in cui viviamo, quando una cosa è invisibile vuol dire che non esiste. Tant'è vero che piano piano l'uomo, anziché scoprire questi tesori invisibili della grazia di Dio, si è affidato ai molto più ben visibili suoi sentimenti, suoi ragionamenti, suo buonsenso, sua logica, e ha costruito tutto un sistema che probabilmente era un sistema volto a fare la volontà di Dio, ma senza quegli strumenti e quelle potenzialità di questo tesoro invisibile messo dentro di noi, e che solamente attraverso la nostra fede può esprimersi. Infatti, vedete, la fede, ieri un po' lo abbiamo accennato, si poggia sulle realtà invisibili, che però la parola di Dio ci dice che sono molto più vere, molto più reali di quelle che vediamo. Anzi, secondo la parola di Dio, le realtà visibili derivano dalle realtà invisibili, cioè quello che noi vediamo ora come materia, quello che vediamo ora come realtà fisica, con tutte le leggi della materia, della fisica, della gravitazione, tutto quello che volete, è qualche cosa che è derivato dalla realtà invisibile. Tant'è vero che poi, alla fine dei tempi, tutta la materia scomparirà di nuovo e resterà solamente nuovamente la dimensione spirituale e basta. Non ci sarà più corruzione, non ci sarà più possibilità, non ci sarà più entropia, non ci saranno più leggi fisiche, perché la legge che regge l'universo sarà una legge eterna e di non disgregazione, di non caos. Ecco, quindi, in fondo, quello che ora noi vediamo come reale, fisico, secondo la Bibbia, deriva dalle realtà invisibili. Ed ecco perché, quando noi riusciamo ad avere fede nelle realtà invisibili, la modifica, il cambiamento si può verificare anche nel mondo visibile. E questo lo abbiamo visto in tanti esempi nella Scrittura, cioè Gesù parlava alla tempesta e si alteravano tutte le leggi fisiche e gravitazionali e il lago si calmava. E così via, Gesù sgridava la febbre e i processi neurochimici che stavano determinando la febbre della suocera di Pietro, Pietro mi aveva detto, meno male che mia suocera sta male, no, non diceva così Pietro. Aveva una compassione anche per sua suocera, infatti quando Gesù andò a trovarla fu guarita, sgridò questa realtà e si, agendo nel mondo invisibile, i cambiamenti si verificarono anche nel mondo visibile, nel mondo reale. Questo cosa significa? Quindi Dio ci ha messo dentro una qualche cosa che è questa identità nuova, questa realtà meravigliosa. E allora a questo punto o ci crediamo in qualche modo e quindi attraverso la fede portiamo fuori in dimostrazione questa realtà invisibile, o se non ci crediamo diremo, sì Signore, io so che tu hai fatto qualcosa in me, però non c'è niente dentro di me, quindi sono costretto per forza, ecco, ritorniamo al discorso di ieri, ad attingere solamente alla mia volontà, al mio senso di dovere, alla motivazione della paura, a tante spinte che mi devo dare proprio per cercare di essere coerente al mio messaggio cristiano. E poi questo tipo di coerenza alla fine si rivela impossibile, perché se già era difficile, dicevamo ieri, mettere in pratica i 10 comandamenti che riguardavano semplicemente delle azioni, cioè immaginatevi la legge che Gesù venne a parlare che riguardava proprio i pensieri, cioè impossibile, tanto è vero che Gesù proprio espresse questa apparente così durezza, cioè portò una legge ancora più difficile, lui dice solamente, diciamo, se il tuo nemico ha fame dagli da mangiare, cioè chi ti chiede la tunica dagli anche il mantello, se un tuo nemico ti picchia dagli anche l'altra guancia, cioè tutto il suo messaggio era volto a fare capire all'uomo la sua impossibilità di mettere in pratica queste cose senza ricevere questa vita nuova. Cioè quelle persone che fino ad allora, la classe per esempio farisaica, si illudevano di essere degli adempitori della legge, a questa legge ancora più profonda avrebbero dovuto andare in crisi. E il messaggio di Gesù era volto a mettere in crisi, non era volto a cercare di spingere quelle persone che già non riuscivano a mettere in pratica i 10 comandamenti. Dice, come, non riusciamo noi a mettere i 10 comandamenti in pratica, ora arrivi tu e ci dai una legge ancora più profonda, ancora più precisa, ancora più tremenda, cioè perché che riguarda pure i nostri pensieri, non riguarda solamente quello che facciamo, ma riguarda anche quello che abbiamo dentro la testa. Allora il messaggio di Gesù era volto proprio a fare disperare gli uomini della propria capacità di andare a Dio e quindi metterli in condizione, dicevamo ieri, di ricevere questa nuova vita, di ricevere questa meravigliosa realtà, questo trapianto di questo cuore nuovo di cui abbiamo parlato ieri. E infatti quelle persone che compresero il messaggio di Gesù ebbero realmente questo ravvedimento, ebbero questo bisogno di vita nuova. Quelle persone invece che presero Gesù semplicemente come un modello morale, culturale, politico, molti furono delusi perché Gesù non soddisfò assolutamente le loro fantasie. Cioè, ieri dicevamo chi lo vedeva re, ma lui disse chiaramente che il suo regno non era di questo mondo e che se il suo regno fosse stato di questo mondo avrebbe avuto almeno 100.000 soldati a difenderlo, o se non c'erano i soldati c'erano gli angeli, l'avrebbero difeso. Se la sua venuta riguardava proprio un cambiamento esterno, un cambiamento politico, un cambiamento morale, un cambiamento religioso nel senso deleterio del termine, ma il suo cambiamento era un cambiamento che doveva avvenire nel di dentro, e per comprendere questo le persone avevano bisogno di disperare dei propri sforzi, di capire che tutte le opere che potevano fare non servivano a niente a meno che non avessero ricevuto questa nuova vita che Gesù era venuto a portare. Dicevo quindi, come qua dice Giacomo, se uno dice di avere fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Cioè, ma può la finta fede salvarlo? È chiaro che la finta fede non salva nessuno. La fede che è solamente un'approvazione mentale, che è solamente un discorso teorico, che è solamente, ecco, per dirla magari in termini più scientifici, un engramma, cioè una registrazione nella tua mente di una teoria, non serve a niente. Ma la fede è qualcosa che nasce dal tuo di dentro e si poggia su quello che Dio ha detto, su queste realtà invisibili che la Scrittura ci rivela e che nel momento in cui realmente noi mettiamo fiducia, avviene un contatto meraviglioso, come una spina messa in una presa di corrente, ci mette veramente, ci dà la possibilità di attingere a quello che è la potenza dell'energia elettrica e fa funzionare poi un sacco di elettrodomestici, un sacco di cose. E così la nostra fede, proprio messa nelle promesse di Dio, messa in quello che Dio dice essere la realtà, state attenti, in quello che Dio dice che la realtà è, anche se questa realtà non è visibile ai nostri sensi, ma la vera fede produce, dicevamo ieri e affermiamo ancora oggi, un vero risultato. E su questo produrre un risultato, è chiaro, la vera fede lo può produrre istantaneamente, quando si tratta probabilmente tante volte di una guarigione. Ecco, un altro discorso, ecco, proprio di avere trasformato il cristianesimo in umanesimo, è stato intanto di eliminare tutto il soprannaturale. ecco, il soprannaturale nel senso di eventi che potessero essere non raggiunti con le forze umane. Infatti questo campo piano piano è come se fosse scomparso nella Chiesa. Perché? Perché non si poteva più attingere a questa eredità meravigliosa, quindi queste cose sono diventate di altri tempi. Ma lo Spirito Santo in questi ultimi tempi sta facendo vedere che queste cose fanno parte dell'eredità che come credenti ognuno di noi può disporre, della quale possiamo disporre come credenti, però non come increduli. Come increduli non possiamo disporre di niente, ma come credenti c'è un tesoro di grazia, un tesoro di libertà, di pace, di potenza, che è stato intestato, come diceva Luciano, sul tuo conto, come un assegno, e l'importo di questo assegno in qualche modo è determinato non tanto dalla volontà di Dio, cioè perché la sua è una volontà di amore, la sua è una volontà di appoggio della tua vita, ma dalla tua fiducia, cioè dalla tua possibilità attraverso la fede di prendere in dono quello che Dio ti vuole dare. Ricordate quel versetto in Apocalisse: chi ha sete venga e beva, chi vuole, però è scritto prenda in dono dell'acqua della vita, non c'è scritto chi vuole, cioè questo desiderio, tu puoi desiderare in una maniera estrema le realtà di Dio, i tesori di Dio, la grazia di Dio, però se non la prendi, questa non spunterà automaticamente nella tua vita. Chi vuole prenda in dono, rimane un dono, non è un prendere legato alla tua capacità, come a dire sono forte che l'ho preso, no, non è una questione di forza, di capacità, di intelligenza, ma Dio ha messo tutto sul piano della fede. Senza la fede è impossibile piacergli, il giusto vivrà per fede, la dispensazione di Dio è in fede, il cammino nostro è di fede in fede, cioè vedete che tutta la vita del cristiano, proprio perché ha bisogno di appoggiarsi su queste realtà che sembrano inesistenti perché sono invisibili ma sono reali, ha bisogno di essere di fede. E purtroppo bisogna dire che tanti di noi siamo rimasti molto piccoli nella fede, abbiamo sviluppato una grande cultura, una grande intelligenza, una grande capacità di comprendere, ma forse siamo rimasti piccoli nella fede, cioè nella capacità di attingere a queste realtà soprannaturali e a portarle in una dimostrazione pratica, in una dimostrazione evidente. Ma in questo non dobbiamo certo stare lì a lamentarci o a dire che piccola fede che c'ho, perché la fede è qualcosa che può essere fortificata, può crescere secondo la parola di Dio, può essere amplificata. Se tu hai una fede X, cioè non è detto che debba essere sempre quella, se viene esercitata è come un muscolo, cioè che nel momento in cui viene esercitato cresce, può spostare dei pesi sempre più grossi, ma se tu non lo eserciti, se tu non lo sviluppi, è chiaro che rimarrà atrofico e poi quando cercherai di sollevare 50 kg ti verrà un'ernia, ti romperai il braccio, e tante volte è quello che facciamo noi, non esercitiamo la nostra fede, non la sviluppiamo e poi magari da un giorno all'altro vorremmo essere in grado, non lo so, di ottenere subito una guarigione. Cioè non pensate che gli uomini che magari di cui leggiamo tante volte in certi libri, che quando io li leggevo mi facevano venire più la rabbia interiore, ma com'è possibile, questo di qua, questo crede gli succede quello, questo che a me io credo non mi succede mai niente, cioè. E sono sempre più in mezzo alla strada. Per cui certi libri tante volte poi ho cominciato a evitare di regalarli, perché anziché di generare fede generavano rabbia nelle persone, no? Cioè, ma allora sono solamente alcuni privilegiati a cui Dio gli risponde, sembra che... Ma non è così, evidentemente nel libro non si scrive tante volte tutto il travaglio che la persona ha avuto per raggiungere quel livello di fede. E non è che un giorno comincia ad avere una fede così grande, ma iniziamo tutti da una misura di fede che Dio ci ha assegnata, ci ha donato. Dio ti ha dato, come credente, dice la Scrittura, una misura di fede. Però questa misura non è che dice, va bene, a me me l'ha data misura 3, quindi ormai sono costretto. No, è una misura che può essere sviluppata, e come? Dalla parola di Dio, dall'ascolto. Dicevamo ieri che la fede viene dall'udire la predicazione, dallo stimolo che ci dà la parola di Dio, perché la parola di Dio ci parla di realtà che per noi sarebbero pazzesche, ma alle quali se noi aderiamo, cominciamo a credere, la nostra fede cresce, come a dire, Signore, allora non è come penso io, è come dici tu, E allora man mano che questa consapevolezza, questa certezza che le cose stanno non come dice la nostra società, non come dice il telegiornale, non come dice solamente... Quelle sì, quelle cose sono reali e vere purtroppo, tutte le notizie che ogni giorno accendendo la televisione possiamo sentire. Ma questo è quello che vediamo nel mondo reale, nel mondo visibile. Ma Dio ci vuole parlare di altre notizie, di altre buone notizie che abbiamo bisogno però di ascoltare, di credere, perché se no, così sommersi da tutte le brutte notizie che ci vengono intorno, anche noi entreremo in quella crisi di incredulità che caratterizza il sistema in cui viviamo. E allora queste buone notizie chiaramente non ce le darà il macellaio, che magari ci dirà che la carne è aumentata, non ce le darà il nostro consulente, il quale vorrà essere pagato sempre di più, non ce le darà chissà chi, ma la parola di Dio ha delle bellissime notizie. Abbiamo bisogno però di sviluppare, nel mentre che l'ascoltiamo, nel mentre che la veramente meditiamo, nel mentre che riceviamo questi stimoli di fede, abbiamo bisogno di realmente sviluppare, man mano ecco che ascoltiamo, la parola di Dio genera fede in noi fino al punto di poter realmente ottenere quei risultati. E questa fede cresce e ottiene sempre di più, questa fede si sviluppa e ottiene sempre di più. Ecco, vediamo che la nostra fede crescendo attraverso un poco un, se vogliamo, un cammino che è un poco citato in Prima Giovanni. È chiaro, la fede deve essere unita alla pazienza, questo l'abbiamo detto un po' ieri, pazienza come non pazienza, pazienza come a dire, devo essere un fallito, pazienza, cioè, tante volte, ecco, scambiamo qualche cosa che la parola di Dio ci vuole dire per qualche cosa che ci fa sentire giustificati se dobbiamo per forza essere dei falliti, delle persone buone a nulla. Ma non stiamo parlando di questa pazienza come rassegnazione, come spirito di fatalismo, ma questa pazienza, quando parla là della fede e pazienza, parla di perseveranza, quella pazienza, cioè quella capacità di aspettare i risultati anche quando tardano a venire. Questa perseveranza che è fondamentale. Qualcuno fa l'esempio di quando si ferma la macchina: se tu ammacchi il pedale e la ammacchi per un momento, la macchina per un momento rallenta, ma poi se lo lasci vai a sbattere lo stesso. Dice: ma io ho frenato. Dice: ma quanto? Hai frenato forse un secondo, e poi perché hai levato il piede dal freno. Così la nostra fede ha bisogno di perseverare tante volte nel tempo per ottenere quel risultato che ci aspettiamo. Ma se noi all'inizio diciamo: ma qua non si ferma la macchina, io ho messo il piede, e aspetta, stai tranquillo. E allora se noi dubitassimo subito, se noi ci scoraggiamo sui risultati, noi molliamo e allora poi andiamo a sbattere e le circostanze vengono a sbattere contro di noi e non trovano quello scudo di fede. I dardi infuocati del maligno, dice la scrittura, hanno bisogno di uno scudo di fede, di questa armatura che come cristiani abbiamo, per essere fermati. Ma se questo scudo di fede non è costruito nella tua vita, ti arriveranno certi dardi, certe frecce infuocate che manderanno a fuoco tutta la tua vita, tutti i tuoi sentimenti, tutta la tua pace, tutte le tue sicurezze saranno messe a fuoco se non avrai sviluppato questo scudo di fede, che è l'unico al quale i dardi del nemico non possono determinare rottura. Cioè l'unica maniera, infatti, per resistere al male, secondo la scrittura, è proprio questa resistenza di fede. E questo lo devi capire, lo dobbiamo capire nelle varie applicazioni, non possiamo approfondire tutto questo, ma tante volte noi cerchiamo di lottare quello che è il male quasi usando gli stessi strumenti, e ci troviamo coinvolti in lotte interminabili nelle quali non vinciamo mai. È come lo stesso quando cerchiamo di lottare un'ossessione, è lo stesso. Se volete essere sconfitti da un pensiero ossessivo, cominciate a cercare di non pensarci. E allora state sicuri che verrà ancora più forte. Non ci devo pensare, e viene più forte. Non lo devo pensare. Infatti quella è una trappola più grande. Cioè, se noi realmente non opponiamo un'immagine diversa, ma entriamo quasi in un conflitto, cioè sullo stesso campo di dove l'attacco sta avvenendo, siamo sicuri che prenderemo tante botte. Ma se noi realmente sviluppiamo una certezza di fede, una consapevolezza di quella libertà, di quella grazia, di quell'opera che Dio ha fatto in noi, appena arrivano gli attacchi, noi siamo già protetti, perché siamo messi con i piedi sulla roccia, non siamo lì in un burrone in equilibrio e quindi uno ci spinge di là, l'altro ci spinge di là e noi siamo sempre a camminare sul filo del rasoio. Non è questa la vita di fede. La vita di fede è la vita di qualcuno che comincia ad avere una certezza interiore che lo può portare nelle circostanze più difficili, ma questa persona può stare sempre in piedi perché si sta basando su equilibri eterni, su certezze che non dipendono dal suo conto in banca, non dipendono da quello che gli altri pensano di lui, non dipendono dalle circostanze esterne. Era quello che un po' Paolo, se ricordate, aveva cominciato a sperimentare. Ricordate quando lui sembra un po' masochista, quando dice che si compiaceva in necessità, in angustie, in battiture, dice perché quando sono debole scopro di essere forte, cioè quando vedo che le circostanze esterne potrebbero crearmi un sacco di problemi, io mi rendo conto, diceva Paolo, che la mia sicurezza non dipende dall'esterno, ma scopro quella forza meravigliosa. Ma immaginate se Paolo non avesse dovuto sviluppare fede nell'invisibile, non avesse dovuto sperimentare questo appoggio interno. Io sono convinto che alla prima persecuzione avrebbe detto: ma meglio che me ne ritorno a fare il fariseo e perseguitare la Chiesa. Qua le cose non mi piacciono tanto, cioè, prima ero io che davo legnate e qua ora le prendo sempre. Credo che avrebbe fatto questo ragionamento se non avesse cominciato a vedere quella forza, quella libertà, quella potenza che faceva parte del suo tesoro. E sicuramente c'erano dei momenti magari in cui anche lui andava in crisi, però continuava questo cammino. C'erano dei momenti in cui, dice nella scrittura, lasciatemi parlare come per pazzia, e si sfogava un poco, però il suo cammino di fede era costante lì verso il piano che Dio aveva preparato per la sua vita. Lui stesso sapeva di dover andare, lui stesso, ricordate quando ebbe quel commiato con gli anziani di Efeso, mi sembra, e là era qualche cosa di tremendo, lui sapeva che doveva andare a Roma, lo attendevano dei problemi, tutti piangevano, ma lui sapeva che quello era il progetto di Dio e andò verso quella direzione, per fede evidentemente, per la fede in quella realtà che Dio aveva messo nella sua vita. Dicevo quindi, la pazienza come perseveranza è qualche cosa di fondamentale, di importantissimo. E in Prima Giovanni 1:1, non lo leggiamo ma ne astraiamo il concetto, dice: quello che della parola della vita abbiamo udito, poi dice abbiamo veduto, abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, questo vi annunziamo poi finché la vostra gioia sia completa, eccetera, eccetera. Cioè, vediamo qui che in questo processo non è detto prima quello che abbiamo toccato e poi dopo averlo toccato ci siamo resi conto che era... No, parla proprio di quello che si può considerare come un cammino per produrre una cosa tangibile, cioè per portare le realtà spirituali dal mondo invisibile, ma reale, che è dentro di noi, al mondo tangibile, cioè che qualche cosa diventi una parte della nostra vita, della nostra personalità, di modificazioni che si possono avere anche nel campo fisico. E là parla appunto quello che abbiamo udito, e questo ci fa capire che la fede nasce dall'udire. Se io ti dico, facciamo, io prendo una persona, le parlo di Gesù, molto semplicemente, e dico: ah, sai, Gesù è venuto, è stato un uomo grandissimo, era figlio di Dio, è il tuo salvatore, e gli dico: sforzati di fare come lui ha fatto. Ma io lo distruggo, perché lui nel momento in cui cercherà di fare le cose che faceva Gesù, come minimo, o entrerà in un delirio religioso di tante persone che per questo bisogno di coerenza e di questo desiderio assoluto di fare il bene, proprio entrano e vanno a finire all'ospedale psichiatrico, ma non è questa la pazzia che Dio vuole per noi, oppure dopo aver tentato un poco di imitare quello che Gesù faceva, entrerà in una crisi totale e dirà: non sono adatto per essere cristiano, anzi ci sono adatto per essere un diavolo, ci si arruolerà nell'esercito contrario. Se io invece a quella persona gli dico, cioè, ecco, vedete, l'importante della fede nasce dal predicare quello che la parola di Dio dice. Se io a quella persona gli dico che lui non può fare niente per essere cristiano, ma anzi, se lui si rende conto di essere debole, potrà scoprire che Gesù gli dà questa vita nuova, questa potenza di essere diverso, allora quello dice, vero, io mi sento debole, io sono incapace, io non posso fare il bene, me ne rendo conto. Cioè non entrerà in quella trappola di cercare di arrivare a Dio con le sue forze, capirà che questa potenzialità gli è data come un dono. Allora dirà, sì Signore, io voglio veramente che tu vieni nella mia vita, perché io non posso farlo il bene, a meno che tu non vieni, a meno che io non ti incontro, sarò costretto a essere un diavolo. Ma grazie che tu sei morto e risuscitato per darmi vita. Allora questo genererà quella fede che gli permette di ricevere la vita di Cristo, la salvezza, e cominciare questo cammino. E così via. Se noi a quella persona gli diciamo, senti, sai, Gesù faceva tanti miracoli, però oggi non è più così. Oggi, sai, i tempi sono cambiati, abbiamo tante risorse, tante medicine, tante cose che vanno bene, quindi cioè, non c'è più bisogno. Questa è un'opera che era solamente per un tempo. Voi pensate che a questa persona gli potrà mai venire fede per essere guarita? Io penso di no. Non sa neanche che è possibile. Allora, quando invece noi possiamo trasmettere che in Gesù, se crediamo, è secondo la misura della nostra fede, del progetto di Dio, però la volontà di Dio è che veramente possiamo essere guariti, allora questa persona, sviluppando a un certo punto la sua fede, magari si accorgerà e ti verrà a dire, ah, ma sai, l'altra volta c'avevo questo male, ho pregato e sono stato guarito. E tu dici, alleluia. Cioè, gloria a Dio, cioè come dire, la parola stimola fede, se però viene udita proprio come una parola di fede. Se è una parola solamente che si rifà a tutto quello che tu devi fare, ai tuoi sforzi, ma questo non genererà nessuna fede. Questo porterà le persone a dire, Signore, mi stai chiedendo troppo, cioè, mentre io so che Dio ci ha dato troppo, non ci sta chiedendo troppo. E noi tante volte pensiamo il giogo di Dio come qualche cosa, il giogo di Cristo, come un giogo pesante, tremendo, che ci deve schiacciare. Ma il mio giogo è dolce, il mio carico leggero, disse Gesù. E proprio perché, una volta ho sentito una predicazione di padre Raniero Cantalamessa, diceva, perché il giogo lo porta lui, ecco perché è leggero, perché se lo portiamo noi diventa pesantissimo. Ma ecco perché il giogo è leggero, il carico è leggero, il giogo è dolce, perché in realtà il fatto di essere in Cristo fa sì che quello che vince è lui dentro di noi, non siamo noi a cercare di portare pesi incredibili. Noi camminiamo vicino a lui, perché il giogo è proprio uno strumento per fare camminare assieme i buoi, e noi siamo nello stesso giogo, se ci crediamo, con Gesù. Ma questo ci conviene, perché possiamo sfruttare la sua forza. Immaginatevi, cioè mettetevi vicino a una persona che ha una forza immensa, voi potete anche camminare piano, tanto si tira tutto il carro lui. E sembrerà strano, e tante volte invece noi non facciamo così, anche se realmente abbiamo preso Gesù, continuiamo noi a cercare di tirare noi il carro, o facciamo come quell'uomo che un giorno chiese un passaggio, aveva un carico tremendo, aveva un peso tremendo, era stanchissimo, già aveva fatto un sacco di strada, aveva proprio una di quelle grosse, quei grossi vasi proprio pesanti che si devono portare. A un certo punto qualcuno gli dà un passaggio, dice sali sul camion, cioè sali sul carretto. Questa persona sale e quello che lo stava accompagnando vede che questo ancora teneva il vaso sopra la sua testa con forza e dice, ma perché non lo posi? No, dice, ti voglio risparmiare qualche fatica. E tante volte noi siamo gli stessi, cioè, nonostante Dio ci ha messi in un gioco meraviglioso, continuiamo noi a tenerci il carico come se questo facesse fare meno fatica al Signore. Ma invece Lui vuole veramente che ci liberiamo di ogni peso e del fardello del peccato, dice la Bibbia, che così facilmente ci avvolge, proprio per poter correre. Se no, che correre? Cioè, noi arriveremo a fare 3 metri e poi saremo schiacciati dai nostri pesi, dai nostri peccati, dai nostri sensi di colpa, dalle nostre condanne, da quello che pensano gli altri. Ci sono così tante cose che appena tu fai 3 metri, già ti aspetta, meglio che mi ritiro. E quanti credenti si ritirano dal cammino di fede? Perché? Perché non è un cammino di fede, è un cammino di sforzo, e poi non ce la fanno più, e stanno male. Dicevo, quello che avete udito, quindi l'udire stimola la fede. Quello che avete che abbiamo veduto. Ieri parlavamo di questa possibilità di fantasticare, di immaginare. La scrittura fa un esempio quando in Giacomo dice che se noi ci guardiamo in uno specchio, l'uditore è dimentichevole, però l'uditore è dimentichevole è quello che si è guardato nello specchio. In questo caso noi ci guardiamo non nello specchio di casa, vabbè, quello ci guardiamo ogni giorno per metterci a posto nel senso esterno. Lo specchio reale ci dà un'immagine di quello che siamo all'esterno. Tante persone cominciano a guardare troppo lo specchio perché hanno perso il senso dell'immagine interna. Questo è uno dei segni principali di persone che cominciano a entrare nella psicosi, si chiama segno di un miroir, cioè segno dello specchio, in cui proprio in questo senso di perdita dell'identità interna tu cominci a cercare di ritrovarti, ma di ritrovarti come? Solamente nell'immagine fisica, e quindi molte persone passano, cominciano a passare un sacco di tempo davanti allo specchio, ma noi non vogliamo passare un sacco di tempo davanti a questi specchi, ma vogliamo passare un sacco di tempo nello specchio della parola di Dio, perché quella ci dice veramente chi siamo. Ne siete convinti? Lo specchio della parola di Dio non può mentire. Allora lo specchio della parola di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, è chiaro, perché senza lo Spirito Santo la parola di Dio diventa un libro chiuso tante volte. Io mi ricordo tante volte leggevo e più non capivo niente. A un certo punto ho detto no, non è possibile. Avevo cominciato a fare discorsi filosofici, come a dire, Cristo è la sintesi di tutte le antitesi, tutti i discorsi così, che alla fine era come a dire non capisco niente, è meglio che ci levo mano. Ma questo perché? Perché avevo cercato di capire qualcosa di spirituale solamente secondo la mia logica, la mia cultura, mi sentivo di averne molta, ma applicata alla parola di Dio, cioè, proprio mi faceva franare completamente. Allora dicevo, lo specchio della parola di Dio ci dice chi siamo, però quell'uditore dimentichevole di Giacomo cosa fa? Si guarda nello specchio, vede bene la sua faccia, poi se ne va e si dimentica di quello che era. E noi tante volte è così, c'è questa visione di questa opera di Dio dentro di noi, è troppo sfuggente, in un certo momento vediamo questo tesoro, abbiamo detto, questa grazia, vediamo queste potenzialità meravigliose, dopo aver ascoltato la parola di Dio che ci stimola, riusciamo a vedere che dentro di noi non c'è solamente quella persona paurosa, timida, angosciata, depressa, come ci sentiamo tante volte guardando secondo i nostri sensi, ma c'è un santo di Dio, c'è una potenza di libertà, di pace, di gioia meravigliose. Però lo vediamo per un momento e ce lo dimentichiamo. Lo vediamo magari durante una riunione, gloria a Dio che già lo vediamo, perché per molte persone non riescono neanche a vederlo, quando lo Spirito Santo è presente ed è forte, ma lo vediamo per un momento e poi questa immagine svanisce. Siamo nuovamente presi da tutte le false immagini della nostra vita quotidiana, non riusciamo a mantenere quella visione interiore di noi stessi. Ecco perché il terzo punto, udire, vedere, contemplare. Non basta vedere, cioè avere una immagine, una visione così sfuggente di questa realtà, della parola vivente che è stata piantata dentro di noi, ma c'è bisogno di avere un'immagine più chiara ancora, e per avere un'immagine più chiara abbiamo bisogno di contemplare, cioè di guardare in una maniera fissa, in una maniera continua, in una maniera molto forte. E quelle persone che hanno cominciato a contemplare più che le loro debolezze, i loro limiti, le loro incapacità, la loro stalla, per dirla come ieri l'abbiamo detto, le persone che hanno smesso di contemplare la loro stalla, cioè tutte quelle parti di se stesso che sono sbagliate, continuandosi a lamentare e dire perché sono così sbagliato, perché sono così fallito, perché sono così inutile, perché sono così, avendone anche chiaramente dei risvolti depressivi, perché non è bello vedersi in una certa ottica, non ci si piace per niente. Le persone che continuano a contemplare queste parti negative, purtroppo vengono sempre di più a essere trasformate. C'è una legge in cui tu diventi quello che contempli. Tu stai contemplando la paura, diventerai sempre più pauroso. Stai contemplando il risentimento, svilupperai vendetta. Stai contemplando la gloria di Dio che è stata messa dentro di te, diventerai un santo. Vedete che grande differenza, secondo quello che contempliamo. Allora se udire, vedere, contemplare la gloria di Dio che è stata messa dentro, crederci, veramente cominciare a dire: Signore, è meraviglioso quello che hai fatto a me. Non inventarselo, ma crederci realmente, secondo quello che dice la parola di Dio, secondo quello che attesta lo Spirito Santo, porterà poi a toccare l'udito, quello che abbiamo veduto, quello che gli occhi nostri hanno contemplato e quello che le nostre mani hanno finalmente toccato. E allora è facile. Dopo però questo processo, realmente la fede produce quell'opera, la fede genera quel risultato tangibile, la fede che sta pescando nel mondo invisibile. Quante volte noi diciamo a una persona: ma tu come potrai ottenere un risultato? Ma non lo vedi? Sì, credi nel Signore, ma pensa te, nel 2000 credi ancora nel Signore, ma cerca di farti qualche lavaggio del cervello, qualche, o non so, qualche cosa, cerca di fare chissà quale soluzione. Ma quelle persone che continuano a perseverare in questo cammino, poi toccano il risultato. E allora il miracolo si evidenzia all'esterno. Dall'interno passa all'esterno e la pace comincia a trasparire, e la gioia, e la guarigione interiore, e la guarigione fisica, e veramente tutte queste cose che sono state date da Dio dentro di te, attraverso la tua fiducia, la tua fede, vengono alla luce, vengono alla realtà fisica dei tuoi sentimenti, trasformano. Non so cosa faranno. Certamente io, quando ero preso dall'angoscia, dalla distruttività, pensavo pensieri assurdi, depressivi, non volevo uscire di casa. Sicuramente questo c'era un'alterazione neurochimica, sicuramente c'erano encefaline, endorfine, non voglio dire che queste cose non sono reali, ma io so che veramente la fede avrà modificato sicuramente tutte queste cose neurochimiche, perché ora non sono più depresso, perché ora mi viene difficile arrabbiarmi, al contrario, mentre prima mi veniva impossibile non arrabbiarmi, mi viene difficile. Ma perché? Ho seguito un corso di Galateo più grande, mi sono sforzato di essere più morale? Assolutamente. Quello era un fallimento. Ma perché ho cominciato a scoprire questa parte di me che è reale, che è vera e che non può essere assolutamente messa in dubbio da quegli stimoli che ogni giorno ricevo. Non pensate che non ci sono persone che ce l'hanno con me, magari capita. Ma questa fiducia che si sta sviluppando nella mia vita e si può sviluppare nella tua vita ti protegge, perché ti fa realmente vivere la libertà di un essere nuovo, per cui poi viene facile. Se qualcuno ti dice: dammi la tunica, e tu ci tieni, basta che sto tranquillo. Ma se tu non sei tranquillo, altro che tunica, tu non ti fai levare neanche l'aria che respiri davanti. Non perderai assolutamente nessuno dei tuoi diritti. Ma se tu cominci ad avere questa libertà e questa gioia interiore, potrai apparentemente perdere nel mondo visibile, ma non sei un perdente, sei qualcuno che sta vincendo. Ecco, in questo senso può avvenire quello che Gesù diceva, non come uno sforzo. Siccome sono cristiano, se qualcuno mi chiede questo, o se qualcuno mi dà una ferita, se qualcuno mi sparla, se qualcuno mi maledice, cioè dice male di me, io devo essere sereno. E come facciamo a farlo con le nostre energie? È impossibile, non ve lo consiglio, vi verrà veramente qualche grosso disturbo mentale. Ma se invece scopriamo che questa potenza è data da quel tesoro che Dio ha messo in noi, allora gradualmente ci verrà facile, gradualmente dico, cioè non facciamo qualche cosa che è sproporzionato alla nostra misura di fede. La nostra misura di fede è come una crescita. La nostra crescita ci farà fare esami diversi. Dio non permetterà, dice nella sua scrittura, che siamo tentati al di sopra delle nostre possibilità. Non farà farti un esame di università se tu sei arrivato alle medie o al liceo come crescita spirituale. E in questo dobbiamo rispettare la crescita. Ecco perché non dobbiamo giudicare. Perché è un esercizio di fede che per una persona può essere difficile, perché alla sua età per me potrebbe essere già facile. E io non posso dire: ah, ma come ti confondi di fronte a questa stupidaggine? Ma quando io ero allo suo livello di fede, anche io mi confondevo di fronte a questa stupidaggine. Ecco perché c'è un livello di crescita di fede in cui Dio ci chiede di non giudicare. Dicevo stamattina, anche ieri, che l'opera può non derivare quindi da fede. Ora comprendete che l'opera, cioè quella dimostrazione esterna, può benissimo non nascere da fede. Ieri facevamo l'esempio del discorso delle medicine. Cioè, il fatto che tu credi di essere guarito non è qualche cosa che tu dimostri prima di credere. Cioè, come dire, ora io per dimostrare che ci ho creduto, cioè questo è un processo interno, signore, ti faccio, io butto tutte le medicine. Cioè, ma che fai? Il problema è il contrario, la tua guarigione è una dimostrazione della tua fede. Non è che tu puoi dimostrare la tua fede mostrando le tue opere, ci dirà l'Apostolo Giacomo. La opera, il risultato, è una conseguenza, è un risultato proprio della tua fiducia. Ma se tu vuoi mettere il risultato per dimostrare di aver avuto fiducia, spesso questo sarà un fallimento. Non sto dicendo sempre, ma spesso sarà un fallimento. Ecco perché, non solo, ma in tutti i campi abbiamo fatto questo senso della guarigione, ma se tu vuoi essere paziente, facciamo l'esempio, se non hai ancora attinto a questa forza di pazienza, che è uno dei frutti dello Spirito, di cui ci parla in Galati, tu ti metterai in una battaglia che è più grossa di te, cioè ti prenderai dei pesi, dei carichi, che poi, anziché veramente portare tu, ti schiacceranno i carichi. Tante volte noi, spinti da un esagerato altruismo, dice sì, come? Esagerato altruismo? Sì, ci può essere un esagerato altruismo, ci può essere un impegno che nasce non veramente da un discernimento, da un amore che sia con discernimento e conoscenza, ma dal bisogno di avere altri che hanno bisogno di noi. Non mi confondete nelle parole, è chiaro. Cioè che proprio perché tu, dicevamo ieri, ti senti di non valere, hai bisogno di dimostrare continuamente che vali. Per esempio io mi impegnavo tantissimo così, io non riuscivo a dire no alle persone, non ti posso aiutare, non glielo riuscivo a dire, ma non perché ero buono o perché lo facevo per amore, assolutamente, lo facevo per ossessività. E poi quando mi trovavo un sacco di cose da fare, veramente impazzivo io e stavo male io, perché chiaramente dici sì a quello, sì a quell'altro, quando in realtà non hai ancora quella possibilità di aiutare, alla fine non aiuti niente, anzi distruggi te stesso. E maledici il momento in cui gli hai detto perché che lo dovevi aiutare quella persona. Ecco perché quello che Dio vuole farci fare è un'opera che nasce da fede e che è motivata dall'amore. E veniamo a questa ultima componente. L'importanza della motivazione, potremmo chiamare. Possiamo leggere in Matteo, cioè quello che era un rimprovero di Gesù, ancora una volta. Matteo 6, verso 1, dice così: guardatevi dal praticare la vostra giustizia di fronte agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Qua guardate un attimo, cioè Gesù era come se stesse dicendo, intanto la vostra giustizia, quindi come a dire la vostra, non la mia, quindi già in questo non possiamo approfondire, ma è tutto un discorso diverso, cioè come a dire che non possiamo avere una nostra giustizia, abbiamo detto in questi giorni, perché di fronte a Dio qualunque persona, anche se all'apparenza non ha fatto niente di grossamente, proprio di grandemente negativo, cioè non ha una giustizia personale, un'autogiustizia, ma ha bisogno della stessa salvezza che l'ultimo peccatore necessita. Allora dicevo, se la vostra giustizia, dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, cioè se c'è questa motivazione, se la motivazione non è veramente l'amore, non nasce da una mente rinnovata, e allora cosa succede? Probabilmente l'azione avviene, la persona ne beneficia, cioè tu puoi dare anche, per esempio, facciamo un esempio, tu puoi dare anche la carità, cioè nel senso di dare da mangiare, di dare dei beni, cioè spinto da una motivazione che non è buona. Intanto sicuramente quella persona mangia, e questa è una cosa buona sicuramente, quindi questo non significa che l'atto in se stesso non è buono, ma se la motivazione che tu hai non è una motivazione di amore, ma è una motivazione, per esempio in questo caso, di fare vedere quanto tu sei magnanimo, quanto tu sei ai soldi, quanto tu veramente o che ti vuoi mettere la coscienza a posto per fare questo, o che ne so che cosa, e allora in un certo senso non avrai ricompensa. In che senso? Cioè il premio che ne hai, dirà subito dopo Gesù, è solamente l'approvazione di quello che riceverà la tua carità. Infatti quando noi pratichiamo la nostra giustizia motivati da sentimenti che non sono l'amore, ma altre cose, non è che non abbiamo il nostro premio, ma il premio sarà semplicemente il grazie di quella persona. Ecco, e in questo caso l'impegno dei farisei cioè volto ad avere l'approvazione della gente, gli dava come ricompensa l'approvazione della gente. Solo che io credo che abbiamo un desiderio di un premio più grande, abbiamo desiderio di un premio che non sia solamente qualcuno che ci dice bravo, bravo, come sei bravo, come sei caritatevole, come sei paziente, come... Perché se la motivazione è solamente questa, dell'approvazione degli altri e quindi del riconoscimento degli altri, in realtà noi non stiamo veramente desiderando tanto quello che è il riconoscimento di Dio, il riconoscimento più importante, e soprattutto io vi dico questo, che quando in realtà operiamo spinti da una mente rinnovata, cioè spinti quindi non da motivazioni di paura, da motivazioni di orgoglio, da motivazioni di spirito di parte, noi troviamo nella scrittura tante cose del genere. Ricordate quando Paolo diceva ci sono alcuni che predicano il Vangelo per invidia, per contesa, pensando di darmi disturbo, però lui ha detto ok, il Vangelo è predicato lo stesso, quindi è buono che questo avvenga, però quelle persone sono delle persone che ancora rimarranno dei cristiani carnali, dei cristiani bambini, come erano i corinzi per esempio, che anche se avevano grandi doni spirituali, dei cristiani che non hanno rinnovato, cioè che non hanno scoperto questa identità meravigliosa, che hanno applicato la fede, come per esempio nel caso dei corinzi, solamente in un aspetto del cristianesimo, che era quello carismatico, che era quello dei doni, ma non l'hanno applicato a sviluppare quello che conta di più, cioè le caratteristiche della nuova vita che è in noi, cioè che è Cristo, il quale operava non per essere guardato, non come un fenomeno da baraccone, ma operava spinto da un amore estremo. Questo è molto importante, tenerlo conto proprio, io credo nel movimento dello spirito, nel movimento carismatico, cioè non correre il rischio di pensare che la nostra crescita dipende dai doni spirituali. Assolutamente no, noi possiamo avere tutti i doni spirituali ed essere rimasti bambini, noi possiamo avere fede da spostare montagne, possiamo però non avere attinto per fede, con la stessa fede, e guardate un poco, con la stessa fede con cui possiamo veramente scoprire i doni, i carismi, con la stessa fede Dio però ci chiede di attingere a questa realtà di identità nuova per cui possiamo produrre il primo frutto dello spirito, amore, pace, allegrezza. La stessa fede serve per questo, anzi, secondo il progetto di Dio, la via per eccellenza è quella, la via realmente di scoprire amore, pace, allegrezza e poi motivati da questa mente rinnovata possiamo realmente fare le stesse opere di prima, solo che ne abbiamo un guadagno molto più grande. E in che senso ne abbiamo un guadagno? Perché se già noi stiamo crescendo nell'amore, stiamo crescendo secondo lo standard di Dio, cioè stiamo entrando come in delle classi superiori. Se noi stiamo crescendo nella pace, se noi stiamo crescendo nella pazienza, nella dolcezza, nella gioia, quella è la vera crescita che farà sì, cioè che determinerà quello che non possiamo approfondire, ma il giudizio retributivo di Dio. Cioè, detto in altre parole, Dio non ci giudicherà intanto perché non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, quindi siamo salvati per grazia. Però, secondo la misura, e questo mi pare ovvio, di quanto ognuno di noi ha sviluppato questa realtà interiore, questa santità, dicevamo ieri che è un dono, ma poi ha bisogno di diventare un frutto, cioè ha bisogno di esprimersi nella nostra vita, secondo la misura della nostra fede noi esprimeremo sempre più santità, e secondo la misura della santità in cui stiamo crescendo è ovvio che non saremo in uno stesso livello di premio, ecco, se così volete dire. Cioè il premio per tutti è la salvezza, è un premio gratuito, meraviglioso, Dio l'ha data a tutti, anche se qualcuno si lamenta, come fecero i lavoratori delle varie ore, dice ma come quelli li hai presi a lavorare all'ultimo tempo e gli stai dando la stessa paga che stai dando a noi? E cosa gli rispose il padrone del campo, della vigna? Dice ma non posso essere io misericordioso, come a dire, se io voglio dare la stessa paga. E che questa è intesa proprio la salvezza meravigliosa che Dio può dare alla stessa maniera all'ultimo assassino di questo mondo e alla persona che invece ha fatto magari una vita sempre controllata. Perché? Perché tutte e due avevano bisogno dello stesso cuore nuovo. Questa è una salvezza uguale per tutti. Ma poi c'è un giudizio retributivo, se così possiamo comprendere, che riguarda non tanto la fede applicata alle manifestazioni esterne, non tanto la fede applicata ai carismi, ma riguarda la fede applicata all'amore, cioè al tesoro meraviglioso che ognuno di noi ha. Ed è uguale per tutti, cioè tu non hai un amore che è diverso da quello, tu hai un carisma che è diverso, ma il problema, il pericolo potrebbe essere che ognuno si sente inferiore agli altri perché non ha lo stesso carisma, ma questo è un grosso pericolo da evitare, perché la crescita non è data dal tipo di carisma, dalla grandezza di carisma, ma è data dalla grandezza dell'amore, della pace, della gioia, del carattere di Cristo che si esprimerà attraverso di te e che poi farà sì che i carismi che Dio ti ha dato veramente siano la sua gloria e siano qualche cosa che non è spinta da tue motivazioni sbagliate. Non so se questo è chiaro, comunque eventualmente ci sono le domande, penso che il pomeriggio faremo più una riunione di domande, concluderò questa mattina gli studi. Dicevo, questo è importante, questo è fondamentale, e lo troviamo in un'altra parte, per esempio della scrittura, mi ricordo in Colossesi, al capitolo 3, dice in questa maniera: qualunque cosa facciate, invece dice, operate di buon animo. In un'altra traduzione potremmo dire con una mente rinnovata, in un'altra maniera potremmo dire con una guarigione interiore, cioè con delle motivazioni in cui l'opera che state facendo non è spinta da chissà che cosa, ma è spinta sempre di più, ed è chiaro che è un crescendo, non è una cosa sacchete così, spinta sempre di più dall'amore. Infatti dice: qualunque cosa facciate operate di buon animo come per il Signore, traduzione ancora più specifica, come attraverso il Signore, cioè quello che Dio vuole fare, se ci riuscite un po' ora a comprendere quello che abbiamo voluto dire, è che noi non operiamo per Dio. Dice: io faccio questo per te, io sorrido per te agli altri, Signore, però mi viene l'ulcera. Io sopporto gli altri per amore tuo, Signore, però alla fine non ce la faccio più e scoppio e devo ammazzare a legnate qualcuno perché sennò non posso ritrovare il mio equilibrio. Ma operare attraverso o per il Signore diventa operare attraverso quello che Dio ha messo in noi, cioè attraverso la nostra fede Cristo diventa vivo, se volete, dentro di noi. Cristo diventa Noi siamo diventati, dice la scrittura, una stessa cosa con Lui, identificati con Lui. Lui si è identificato con noi. Questa nuova natura che abbiamo ha le caratteristiche di Cristo. In qualche modo potremmo dire è Cristo, anche se non in totale, veramente. Ma questo nuovo cuore che ci è stato dato ha i sentimenti, ha il carattere, ha la mente di Cristo. Allora se noi ci crediamo è come se Cristo operasse attraverso di noi. Non so se è chiaro questo concetto. E la pace di Cristo si manifesta in noi, e l'amore di Cristo si manifesta in noi. Quindi operiamo con una mente rinnovata, con una mente che riflette Cristo, con una mente che non riflette più le spinte, i condizionamenti carnali, ma che riflette sempre di più questo dono meraviglioso di Cristo in noi. E quindi operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo, anche qua lo dice, che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Ma già l'eredità la riceviamo, perché se noi per fede stiamo sviluppando e credendo e lasciando che Cristo opera, già quella è una ricchezza, già siamo più veramente in Cristo, siamo più ripieni di Cristo, e questo già è un'eredità, questa è già una gioia, questa è già una santificazione, questa è già una crescita spirituale. Non è qualche cosa che dice quasi quasi lo faccio per poi pensare il premio che mi viene dopo, cioè il premio in realtà inizia ora, non so se è chiaro, il premio di questa vicinanza maggiore a Dio inizia ora. Quanti santi veramente nella storia hanno iniziato il loro premio, hanno iniziato la loro gioia ineffabile, ma ora, anche se le loro circostanze non sono state sempre piacevoli, alcuni sono stati martirizzati, altri... Ma la loro gioia, il loro premio, non era solamente io sto facendo tutto questo, ora devo soffrire però, ma il loro premio iniziava già perché erano già nella loro vita di ogni giorno più vicini a Dio, già erano più premiati se vogliamo dire in qualche modo, perché potevano sperimentare molto di più questa gioia, questa pace, questa potenza, questa libertà di Cristo in loro, e questo, sperimentando questo, non gli interessava niente delle altre cose. Come dice lo scrittore agli ebrei, che molti accettarono la perdita dei loro beni, dei loro diritti, sapendo di avere per loro una sostanza migliore, sapendo, scoprendo questa realtà meravigliosa in loro di Cristo, speranza di gloria. E così ci avviamo verso la conclusione. Dicevo, è chiaro, voi conoscete quella parte di Corinzi molto bella, la leggiamo un attimo assieme, proprio che ci fa comprendere come la motivazione è la cosa più importante, la via per eccellenza, in prima Corinzi. Dice, quando io parlassi le lingue degli uomini o degli angeli, se non ho carità, divento un rame risonante. Aspettate, lo leggo in questa versione. Dice così. Se avessi il dono di parlare tutte le lingue e perfino il linguaggio degli angeli, ma non avessi amore per gli altri, servirei soltanto a fare rumore. Se avessi il dono della profezia e sapessi tutto ciò che accadrà in futuro e conoscessi tutto di tutto, ma non amassi gli altri, a che cosa mi servirebbe? Se anche avessi il dono di una fede tale da fare spostare le montagne con un ordine, non sarei nulla senza l'amore. Guardate un poco, se anche distribuissi tutto ciò che ho ai poveri o fossi bruciato vivo per il Vangelo, dice, ma di solito se uno fa queste cose le dovrebbe fare per amore. Ma si possono fare queste cose non motivati dall'amore. Infatti dice, ma se non amassi gli altri non sarei nulla senza l'amore. Cioè anche qualcuno, non solo che ha sperimentato la realtà meravigliosa del rinnovamento carismatico, ma anche qualcuno che sta dando magari tutto se stesso per gli altri, che sta dando il suo corpo ad essere arso, che sta veramente tutto quello che ha dandolo ai poveri, tutto quello che ha, se questo non è motivato veramente, non è determinato dalla scoperta di Cristo in lui, diventa semplicemente l'azione che una qualunque persona che ha un'ideologia politica fa per il suo partito. Diventa semplicemente un atto di, forse anche tante volte di fanatismo religioso, e in certi momenti veramente è tremendo, vedete quello che si sta sviluppando però nel Golfo Persico. Diventa qualcosa che non è spinta dall'amore, ma che fa sì che per il tuo ideale, o tante volte per il tuo delirio, tu dai finanche, tu ci rimetti, tu ti distruggi, ma Dio vuole che questo avvenga motivati dalla sua opera in noi, cioè dal suo amore, da Cristo dentro di noi. Allora, questo ci giova. Allora questo ci giova, cioè se tutte queste opere, se tutte queste azioni meravigliose nascono realmente dall'amore, questo ci giova, cioè nel senso che ci fa veramente crescere in quella crescita spirituale di cui parlavamo poco fa. Ci fa crescere perché il giudizio di Dio sarà su questo tipo di crescita. Cioè quando arriveremo in cielo, immaginiamo questa immagine, qualcuno arriverà tutto baldante, diciamo, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, io ho dato tutto quello che avevo agli altri, io ho cacciato demoni, io ho profetizzato in nome tuo. Il Signore dirà, io non vi ho conosciuto, cioè nel senso, io non sono potuto identificarmi con voi. Sì, voi avete scoperto un aspetto della mia redenzione, un aspetto quando avete profetizzato, avete cacciato demoni, e quello è un aspetto sicuramente meraviglioso che solamente per fede avete potuto fare, e in questo non vi condannerà, come d'altronde Gesù non condannò quando dei suoi discepoli gli dissero, guarda che c'è uno che sta cacciando demoni nel tuo nome ma non ci segue. Dice, ma che fa? Glielo dobbiamo impedire? Come a dire, lo sta facendo però non è nel nostro gruppo. Già aveva una mente abbastanza settaria, evidentemente, questo discepolo. Dice, glielo vietiamo? E Gesù gli disse, no, se lui lo sta facendo, cioè veramente non potrà essere contro di me, detto molto semplicisticamente. E allora, se noi stiamo facendo queste cose meravigliose, sono una parte dell'opera di Dio. Se noi stiamo facendo delle opere pietose, sono sicuramente qualcosa di buono, ma se la motivazione, cioè se non avviene questa guarigione interiore, questo rinnovamento della mente in cui le nostre motivazioni vengono purificate, in realtà rimarremo i più piccoli nell'ambito spirituale, secondo l'ottica di Dio. Quando arriveremo là, nel giudizio retributivo di cui parlavo, sarà misurata la quantità di amore, di pace, di gioia, cioè di Cristo in noi. E questo è importante, fratelli, perché tante volte molte persone che magari sembrano sconosciute, sembrano non avere fatto, saranno più avanti di noi, perché hanno scoperto più di Cristo dentro la loro vita. Quindi questo è molto importante. L'amore è una caratteristica del nostro spirito, è il primo frutto del nostro spirito rigenerato, ci dirà l'Apostolo Paolo, e può manifestarsi solamente rinnovando con una guarigione interiore le nostre menti, cioè rinnovando le nostre motivazioni, scoprendo che tante volte il nostro impegno ha tante altre spinte. Io devo dimostrare che sono più abile di te, io ho subito tanti shock nella mia vita, quindi ora che entro nella conversione mi rifarò di tutte le mie... E non è questo, in ognuno di noi sono normali queste cose, fratelli, sono normali, però il progetto di Dio è che avvenga questa purificazione delle motivazioni. È normale che possiamo agire per gelosia. Dicevo l'altro ieri alla riunione dei giovani, cioè dei giovani del gruppo di animazione della Lode, che all'inizio io avevo questo atteggiamento di grande invidia, fortissima, e quando qualcuno era usato in un dono, io mi arrabbiavo tremendamente. Signore, perché non usi me, usi sempre quello? Cioè, come a dire, il mio interesse non era il beneficio che poteva trarne l'assemblea, ma era il fatto che io dovevo essere al centro. E di questo ne ho sofferto tantissimo, queste e tantissime altre cose della mia mente, che era veramente un guazzabuglio, un caos, perché era stata abituata a essere gelosa, distruttiva, permalosa, in tutti gli aspetti più strani, ma che ho dovuto riconoscere che erano in me e lasciare che lo Spirito Santo gradualmente mi aiutasse a scoprire questa alternativa di una pace, di una gioia vera, di una libertà interiore che mi preservavano dall'entrare in quelle trappole di egoismo, di distruttività. E questo avverrà per la tua vita, è un processo, è una crescita, quella che farà sì che l'amore si svilupperà nella tua vita. È un processo in cui piano piano imparerai a non amare troppo la logica della perversione, dell'odio. Infatti quando un apostolo dice non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo, perché chi ama il mondo, cioè chi ama queste espressioni di potere, di negatività, l'amore di Dio non trova posto in lui, no che non c'è. Come a dire, se tu che hai ricevuto questi tesori meravigliosi dentro, anziché di amare questi tesori, tu continui ad amare di più quelle che sono le tue immondizie, è chiaro che l'amore di Dio, pur essendo dentro di te, non troverà posto, perché tu non crederai, non cercherai di credere perché l'amore venga fuori, ma tu continuerai a pensare che la tua gioia stia solamente nel soddisfare le tue concupiscenze, i tuoi risentimenti, le tue gelosie, le tue invidie, e l'amore di Dio non riuscirà a trovare posto, non che non è dentro di te. E se l'amore di Dio non troverà posto in te, tu non crescerai in senso spirituale, perché la carità, l'amore giova e veramente serve, e l'amore durerà in eterno. Tant'è vero che di quelle tre virtù che abbiamo citato ieri, fede, speranza e carità, l'unica che rimarrà sarà l'amore. Non ci sarà più bisogno di fede quando saremo col Signore, perché Dio sarà una realtà visibile. Non ci sarà bisogno tantomeno di speranza. Perché? Che cosa dobbiamo sperare? Ormai avremo tutto realizzato là, chiaro. Ma l'amore è qualcosa che per Dio è la cosa più importante. E l'amore regge l'universo, e l'amore vuole guidare la tua vita. E in questo senso, conclude l'Apostolo Pietro, leggiamo quest'ultimo versetto, quando lui parla al capitolo 1 della seconda lettera di Pietro, al verso 5, parla di aggiungere alla fede questo, quell'altro e quell'altro, ma questo aggiungere non significa che prendi la fede e poi aggiungi altre cose, no! Significa che solamente attraverso la fede puoi aggiungere queste cose, perché la fede è l'unico modo che ti permette di attingere al tesoro di Dio. Però è come se Pietro dicesse:
questo attingere non ti deve fare attingere solamente le cose che ti piacciono. Signore, io attingo solamente potenza, ma pazienza no, quella non può essere, perché io non sopporto mia moglie e quindi quando la vedo sempre dovrò cambiare strada. Noi potremmo dire così, cioè usare la fede solamente in quegli aspetti che ci piacciono, che sono più esaltanti, che sono più belli, secondo quell'idea dicevamo ieri di questo essere un superman spirituale. Signore, fede, così farò vedere a tutti quelli che mi hanno considerato una persona inutile come sono potente in senso spirituale. Ma cosa fai vedere? Non fai vedere niente. Dio ti potrà usare magari, si manifesteranno miracoli attraverso la tua vita, ma se non guarisce questo tuo atteggiamento, che in realtà è di orgoglio, per Dio rimarrai piccolo, sarai un piccolo bambino che fa rumore, sicuramente che porta frutto per gli altri, perché non pensate che i Corinti non portavano frutto. Cioè, Paolo li loda, gli dice, io sono veramente molto contento che voi non difettate di alcun dono spirituale, cioè che avete tutti i doni spirituali operanti, tutti i carismi operanti, sono contento, però vi ho dovuto parlare come ancora a bambini, a carnali, non vi ho potuto dare il cibo solido perché ancora c'è settarismo dentro di voi, c'è orgoglio, uno dice sono di quello, l'altro è contro l'altro, fazioni, difficoltà, che sono una caratteristica normale della nostra mente, così come si è abituato in questo sistema, ma che Dio ha progettato che possiamo rinnovare, che possiamo cambiare. E infatti in questo senso, concludiamo leggendo questo verso, in Seconda Pietro, lo leggo ancora in questa versione, capitolo 1, verso 5, quella versione dice aggiungete alla fede virtù, alla virtù e così via, ma leggiamolo in questa versione che è molto più comprensivo. Ma avete bisogno di aggiungere alla fede altre realtà, che la fede proprio vi porti ad essere attivi nel bene, cioè la fede usata per sviluppare virtù, per sviluppare amore, non solamente usata in un senso, ma usata in tutte le sue potenzialità. Ed anche questo non basta. A questo punto è necessario che impariate a conoscere meglio il Signore, cioè conoscenza, per scoprire che cosa vuole da voi. La fede viene applicata anche per sapere qual è il progetto, poi, che Dio ha per la tua vita. E Dio ha un progetto diverso per ognuno di noi. Quindi man mano che scopriamo, rinnoviamo la nostra mente, ci ricorderà l'Apostolo Paolo in Romani 12, attraverso il rinnovamento della mente riconosceremo per esperienza quale sia la volontà perfetta, accettevole e buona di Dio. Allora aggiungiamo attraverso la nostra fede, scopriamo un rinnovamento della mente, scopriamo veramente che possiamo cominciare ad essere persone di pace, di gioia, di amore. E attraverso questo la fede ci porterà anche a scoprire qual è il progetto di Dio per la nostra vita, dove Lui ci vuole mettere, cosa ci vuole fare fare. Se noi non rinnoviamo la nostra mente, in qualunque posto saremo, faremo danno. Sembra strano, all'inizio io avevo questa grossa tendenza a dire ecco io non sono realizzato perché non mi trovo in questo posto, o perché non ho questa responsabilità, o perché non mi hanno riconosciuto in questo mio carisma, o perché questo, perché quello, e andavo da un posto all'altro e stavo sempre peggio. Ma il Signore mi stava dicendo tu devi andare, io non sto cercando un posto prima, ma sto cercando un atteggiamento, un'attitudine, la tua guarigione interna. E quando sei guarito internamente, la pace la esprimi in qualunque momento, in qualunque posto, la gioia, tutte le altre cose, e poi, piano piano, Dio aprirà quella strada che proprio ha preparato per te, ma che se ti ci facesse andare prima di averti rinnovato, ti perderesti pure in quello che è il piano di Dio. Io parlo con tanti credenti che dicono, io sto pregando tanto per una moglie, per una compagna, Dio non me la sta dando. Poi parlo con, tra l'altro poi parlo con molte coppie e dice, ma adesso è il momento in cui Dio mi ha dato la sua compagna. Quindi bisognerebbe cercare di mettersi d'accordo per vedere che il problema della nostra felicità non è il fatto di essere soli o accompagnati più o meno bene. Però tante volte Dio ci preserva, è come a dire che se Lui ci dovesse dare la nostra compagna prima del fatto che noi possiamo essere maturi in certi aspetti, noi distruggeremmo quel rapporto. Quindi è meglio che Dio non ci dà certe cose, fino a che non siamo in grado di utilizzarle, di gestirle. Sarebbero come delle cose meravigliose messe nelle mani di bambini. Una macchina nelle mani di un bambino è uno strumento distruttivo. Allora tante volte, ecco perché tante persone, e il consiglio che danno tanti sacerdoti o tanti curatori d'anime, è quello di dire: occupati di cercare il Signore, cerca prima il Signore, cerca il suo cambiamento dentro di te. E poi, e persone che si sono a un certo punto, hanno smesso di pensare che la loro sicurezza dipendesse dal fatto di essere soli, cioè di non essere quindi accompagnati, la loro insicurezza era condizionata da questo, e che invece si sono cominciate magari a dedicare di più al regno di Dio, poi si sono accorte che Dio hanno incontrato la loro compagna, e gloria a Dio, si sono costruiti dei matrimoni meravigliosi. Persone invece che hanno avuto l'ossessione continua di dover trovare la compagna, hanno fatto sempre degli sbattoni estremi, anche quando hanno incontrato delle persone che forse erano quelle che Dio aveva preparato per loro, non hanno potuto mantenere questi rapporti. Ecco perché è molto importante guarire interiormente, rinnovarsi, quindi conoscere, per conoscere il progetto di Dio. E quindi a questo punto dice: bisogna che impariate a conoscere meglio il Signore per scoprire quello che vuole da voi. E conoscendo Dio imparerete a mettere da parte i vostri desideri. Diciamo ieri, camminate per lo Spirito e non sarete costretti a soddisfare le spinte della carne. Cioè, conoscendo la grazia di Dio, conoscendo quello che Dio ha messo in voi, vi renderete conto che non siete più di costretti ad obbedire alle vostre paure, ai vostri risentimenti, alle vostre gelosie, alle vostre invidie, diventando pazienti e pii, disposti a lasciarsi guidare da Lui e ad adorarlo con tutto il cuore. E a questo si aggiungerà una maturazione per cui imparerete ad accettare il prossimo e ad amare i vostri fratelli. C'è questo amore, vedete come la fede comincia a sviluppare qualche cosa, comincia a produrre risultati di cambiamento in noi, comincia a farci conoscere il progetto di Dio, comincia a cambiarci sempre di più, comincia a farci sensibile alla sua guida, comincia a farci maturare in senso spirituale, con la possibilità di accettare anche quelli che sono diversi da noi e ad amare i nostri fratelli. E così arriverete dall'amore fraterno alla carità, cioè a quell'amore, a quella realtà, a quell'amore che Dio ha messo in voi, che non è legato a simpatie, antipatie, la pensa come me, non la pensa, è della mia stessa parrocchia, è di un'altra parrocchia, è rinnovato, è che ne so che com'è, è così, è destra e sinistra, ma comincerete a vedere la gloria di Dio dentro di voi e dentro il vostro fratello, e quelle cose che sono secondarie cominceranno a non essere delle barriere, dei pregiudizi così grandi. Riuscirete a provare amore sincero verso tutti gli uomini. E allora dice poi l'apostolo Pietro: se vi comporterete così, non sarete indifferenti alle cose spirituali, anzi in voi aumenterà sempre di più la conoscenza di Gesù Cristo, l'identificazione, sappiamo, non la conoscenza teorica, teologica, ma l'essere una stessa cosa con Cristo. Ma chi non tiene conto di queste cose è come cieco, o almeno molto miope, perché non si ricorda più che Dio l'ha purificato dai vecchi peccati e che per questa ragione può vivere una buona vita dedicata al Signore, cioè quello in cui queste cose non si trovano, dice l'apostolo Pietro. Non è che è una persona che non è salvata, probabilmente è rimasto un credente bambino che non sa che quel tesoro che Dio ha messo in lui gli permette di sviluppare queste cose di cui abbiamo parlato. E perciò conclude: cari fratelli, con tutta la vostra volontà consolidate la vostra chiamata, non dimenticando mai che siete stati scelti da Dio, e così facendo non vi capiterà di inciampare o di cadere, anzi vi sarà ampiamente assicurato l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dice l'altra versione: vi sarà provveduta largamente l'entrata, non promosso, diciamo ieri, proprio 18, scarso, ma se queste cose si trovano e abbondano in voi,
allora crescerete veramente secondo il metro di misura di Dio e nel regno di Dio ci entrerete a pieni voti. Amen.